Viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a Dio. Inizia con questa citazione dal Vangelo secondo Giovanni, Le ammagliatrici, nuovo romanzo di Carlo Silini, che parte da un patibolo per chiudere quella che già si prefigurava come una trilogia con l'uscita, 3 anni fa, di Latte e sangue, che a sua volta era il seguito de Il ladro di ragazze, edito come gli altri 2 libri da Gabriele Capelli. 3 romanzi, va precisato, tutti di per sé autonomi, che rappresentano le 3 prove narrative del collega giornalista Carlo Silini, originario di Mendrisio, classe 1965, pluripremiato caporedattore al Corriere del Ticino, e che forse il successo che finora ha riscosso da scrittore non si sarebbe mai aspettato. Carlo Silini, grazie di essere oggi con noi, ben ritrovato.
Grazie mille per l'invito, è sempre un piacere frequentare questa sala.
Le ammagliatrici è davvero la conclusione del tuo viaggio nel 600 lombardo, lombardo-ticinese? Toglici subito questa curiosità, perché così ho sentito dire.
Io lo spero, perché per me è stato un cammino che dura ormai dal 2015, in realtà da molto prima, da quando ho cominciato a interessarmi alla leggenda del mago di Cantone, alle leggende del territorio, alla storia che c'era dietro la leggenda. Ed è stato un viaggio lungo, appassionante, faticoso, perché ho dovuto recarmi in molti archivi e cercare le tracce di storie dimenticate, le ho ricostruite, ci ho messo una buona parte di invenzione per coprire i buchi che la trama presentava, e credo di avere concluso sicuramente questo viaggio nel passato, che è anche un viaggio nel territorio. Queste 2 coordinate per me sono molto importanti. Credo di averlo concluso, ma ricordo benissimo che quando avevo finito di scrivere il primo romanzo non avevo idea di fare una trilogia, e qualcuno già me lo diceva: nascerà una trilogia? Io dicevo: non lo so, non credo, per me era già chiusa lì. E quindi quando sono passato al secondo non sapevo se avrei scritto il terzo. Adesso oso dire che la trilogia è conclusa, perché come minimo la trilogia è un fatto che sia conclusa. Non credo di voler andare avanti a sviluppare questa storia, credo che abbia dato molto di quello che aveva da dire, può darsi che mi metta su altre prove narrative.
A chi non avesse letto né Il ladro di ragazze né Latte e sangue, come presenteresti questa trilogia?
Direi che è un mix di 3 elementi. Parte dalle leggende del territorio, in particolare la leggenda del mago di Cantone, che è questo oscuro signore che rapiva le ragazze nella pianura tra Mendrisio e Riva San Vitale, le portava nel suo castello, ne abusava, perché va detto, si tratta di una persona di questo genere, e le buttava in una pozza, in una grotta dietro questo castello. La grotta esiste, il castello esiste, ci sono quindi queste tracce, manca la documentazione, diciamo. Però la leggenda c'è, qualcuno ha capito chi era. A partire da questa leggenda, appunto, io ho cercato di ricostruire cosa ci fosse di vero, grazie anche agli studi degli storici del territorio, in particolare degli storici del Mendrisiotto. Grazie a loro ho capito che c'era una figura realmente esistente, che è vissuta nel 600, ed è questo che mi ha portato nel 600, non il mio amore per il 600, che pure esiste, o per l'epoca barocca. E mettendo insieme la leggenda e le tracce storiche di questo passaggio sconvolgente che abbiamo dimenticato sulle nostre terre, non ero riuscito ancora a capire cosa ci fosse di vero dietro questa storia, o meglio, come completare la narrazione di questa storia dimenticata, che per me è una storia anche molto attuale, perché è la storia dei femminicidi, è la storia degli abusi domestici, in questo caso interpretato da quello che oggi chiameremo un serial killer. Ecco. Bene, per completare questo giro d'orizzonte ho dovuto aggiungere appunto una pezza con la mia fantasia, quindi con questo tris di elementi, leggenda, documenti storici e fantasia, ho costruito 3 romanzi che viaggiano e fanno viaggiare il lettore nel 600 dell'attuale Ticino e dell'attuale Lombardia, perché è tutto una narrazione che va avanti e indietro dalla porosità del confine tra quella che è l'Italia e la Svizzera di oggi, e quindi costringe anche a scoprire un mondo scomparso sotto i nostri piedi, che è il mondo dei baliaggi svizzeri da una parte, il mondo del Ducato di Milano dall'altra, che aveva delle regole e aveva delle logiche che non sono più quelle attuali e che molte volte ci scandalizzano, perché un'ingiustizia palese, una violenza anche istituzionale tremenda, perché stiamo parlando dell'epoca delle torture, dei roghi legalizzati, ecco. Questo ho voluto fare, è stato un grande viaggio che mi ha portato a tappe a scoprire nuovi elementi di questo paesaggio storico e anche del paesaggio dimenticato. Per esempio, nel secondo romanzo, Latte e Sangue, parlo diffusamente del convento di San Giovanni in Pedemonte a Como, che era il più grande centro inquisitoriale a sud delle Alpi, i cui responsabili sono stati anche dei papi della Chiesa Cattolica, cioè grossi nomi. Ma questa cosa noi l'abbiamo dimenticata. Questo convento non esiste più. Oggi ci passa il treno sopra lì, coi binari, c'è la stazione di San Giovanni di Como. E tutti hanno dimenticato questa storia. Mentre nel terzo capitolo della trilogia mi sono spostato su Milano, perché prima di tutto i legami tra il Ticino, l'attuale Ticino, e Milano sono sempre stati storicamente forti e fecondi, in particolare la manodopera che scendeva dalle valli per fare i lavori più umili, i facchini ad esempio, in Lombardia stagionalmente. E in secondo luogo perché c'è una Milano seicentesca, manzoniana potremmo dire, che il Manzoni non racconta, ma che offre un sacco di curiosità e appunto di punti di contatto tra la nostra realtà e la realtà nobile di questo ducato, in una girandola di personaggi in parte inventati, in parte realmente esistiti. E questo giro, che parte da una leggenda situata a Rancate, prosegue nella storia di un convento scomparso dove sono stati celebrati un sacco di processi contro le streghe. Alcune erano streghe del nostro territorio, in particolare di Riva San Vitale, ma anche altre. E finisce idealmente nella Milano controriformista sotto l'egida dei Borromeo. Mi sembra sia stato un viaggio affascinante, per me almeno, da un punto di vista storico, ma anche per capire cosa abbiamo nel nostro DNA. Cioè, che cosa, gratta gratta, abbiamo dimenticato di ciò che siamo. Un grande viaggio identitario.
Carlo Silini, è qui, è in questo viaggio identitario che si innesta Le Ammagliatrici, ed è di questo libro che vogliamo parlare oggi. Le Ammagliatrici, che prende avvio il 12 novembre del 1664 nel campo del Nebbiano, nel bagliaggio di Mendrisio, dove sta per avere luogo la decapitazione del Barnif, un vecchio truffatore. La situazione di per sé è tragica, il registro è comico.
Esattamente, sì. L'idea è di inserire anche questo personaggio esuberante, un truffatore. Barnif fa anche riferimento a una filastrocca milanese che i milanesi conoscono, sotto il punt de schif e schaf, el gesta barnif barniaf, galavesta verdesina, grandu turchi l'induina. È un indovinello la cui soluzione è il rospo. Sotto il ponte di schif e schaf c'è barnif barniaf, alla veste verdolina e quindi al colore verde del rospo. Però barnif è anche un termine che viene utilizzato come sinonimo di demonio. E sono stati scritti anche dei libri a Milano su questo Barnif, inventando storie che non esistono, che non hanno fondamenta storiche. Dicono che lui era un grande truffatore che viveva vicino al Ponte delle Pioppette, che a un certo punto è stato condannato a morte a Milano. Ecco, io ho trasferito questa esecuzione capitale a Mendrisio, o meglio tra Mendrisio e Castel San Pietro, nel campo del Nebbiano, dove oggi c'è un campo di calcio, ma all'epoca oggettivamente, storicamente, venivano eseguite le condanne a morte. L'altro campo invece era in un'altra zona di Mendrisio, e parto da lì, da questo truffatore che ha una grande verve, un affabulatore, un incantatore anche lui, un ammagliatore almeno con la parola, per fargli raccontare la storia di queste due donne straordinarie di cui credo parleremo dopo.
Sicuramente un accenno alla trama. Allora, si parte dalla decapitazione del Barnif, però la storia parte soltanto da questo episodio, un episodio raccontato peraltro con grande ironia. Forse ti chiederei già subito di offrirci una lettura, forse proprio la lettura di un passo in cui il Barnif in fondo si presenta al lettore. se sei d'accordo.
Molto bene, è proprio il primo capitolo, l'ultima parte del primo capitolo che adesso vado a leggervi. Mission de Milan, esordì il Barnif, declamando il nome della sua città lentamente, con infinito rispetto, pronunciando a stento la A e lasciando planare sugli astanti la magia che quella parola, Milan, poteva esercitare sulla gente semplice di campagna, che nella capitale del Ducato non c'era mai stata, ma di cui aveva sentito narrare la magnificenza, i lussi e le stranezze dai compaesani che c'erano andati per lavoro come facchini, venditori di marroni o in tempo di peste come monatti. «So tutto del mondo e so niente di Dio, ma ho conosciuto due donne speciali che mi hanno cambiato la vita. Anzi, se oggi sono qui ad attendere il colpo del boia, è colpa loro, vacca ladra!» Si fermò un attimo, forse per cercare con gli occhi qualcuno tra la folla. Probabilmente non lo trovò. Tirò il fiato e, guardando verso il cielo, scosse la testa sconsolato. «Signor, signor, ma proprio a me doveva capitare di incontrarle!» disse a una nuvola grigia che si spostava sopra il nebbiano. Poi tornò a gettare sguardi nel popolino. Sputò di nuovo per terra e cominciò il suo racconto. «Le ho amate tutte e due. E tutte e due le ho odiate. Facevano quell'effetto lì. Bastava guardarle che...» Ma non finì la frase. «Una era una santa, l'altra una strega».
Due donne speciali, quindi. Le donne speciali del Barnif sono Maddalena de Buzis e Maria del Matè. Sono le due protagoniste femminili del romanzo, alle quali peraltro dedichi il libro. Anche questo è abbastanza insolito come fatto, dedicare il libro alle protagoniste della vicenda. E d'altronde la trilogia, come scrivi tu, è la saga di Maddalena de Buzis. Sono figure realmente esistite. Maddalena de Buzis la ritroviamo nei due romanzi precedenti. Sono quindi due figure che si ispirano a persone realmente esistite.
Sì, esattamente. Diciamo che i nomi sono storicamente corretti. Il nome di Maddalena de Buzis l'ho letto negli atti di battesimo della parrocchia di Mendrisio del 1632. Viene menzionato il battesimo di questa bambina, figlia di, adesso non voglio anticipare troppo, ma perché lo racconto in realtà nel primo romanzo Il ladro di ragazze, figlia di un monaco in realtà, ma lei è di famiglia nobile e viene battezzata in punto di morte, come si legge in questo atto, e altro non si sa. Si sa soltanto di chi era figlia, e questo è il filo che collega tutta la storia, che lancia tutta la storia. Era figlia fondamentalmente di un personaggio ricercatissimo nel Ducato di Milano per molti efferati delitti, e questo basti per dare l'idea del punto di partenza, e quindi una figlia clandestina evidentemente, una figlia del demonio se vogliamo, che affronta la sua vita in fuga. Questo lo racconto appunto nei primi due romanzi, attraversando anche una biografia di accuse efferate, tra cui quella di causare le morti delle persone, ragione per cui viene trascinata al convento di Como ed è giudicata in un processo memorabile che mi sono completamente inventato, ma che si basa su documenti reali dei processi che avvenivano alle streghe. Bisogna dire che gli atti dei processi del convento di San Giovanni in Piedemonte purtroppo sono stati mandati al macero dai soldati napoleonici quando hanno raso al suolo il convento. Tuttavia esiste una documentazione scritta tra un agente dell'Inquisizione, tale signor Ciceri, che assumerà un ruolo fondamentale negli ultimi due libri, e la congregazione dell'Inquisizione, chiamiamola così, in realtà non si chiama esattamente così. E quindi abbiamo delle tracce storiche dell'esistenza di queste donne che erano accusate di stregoneria, processi che venivano sollecitati dagli agenti dell'Inquisizione che magari non venivano fatti, e magari non venivano fatti per volontà degli inquisitori domenicani, quelli che normalmente noi immaginiamo come i cattivi. Ecco, la storia è più sfumata. Questa donna fenomenale, Maddalena de Buzis, quindi è realmente esistita, nell'invenzione letteraria attraversa tutta una serie di prove, e l'ultima prova che attraversa è quella di sfuggire a un destino di santa, nel senso che, per ragioni che non sto a spiegare, lei sfugge a una situazione molto difficile, questo lo racconto in Latte e Sangue, E proprio perché ci è riuscita, ma non riesce a nascondere che è successa questa cosa, viene venerata, la gente comincia a venerarla come se fosse una santa indistruttibile, viene, chiede consiglio e lei si piazza col suo gruppo di seguaci nei campi di Santa Margherita a Stabio, è lì che ho ambientato questo mondo, questa comunità che chiamo la Compagnia dei Campi. E questa è una storia che racconto in questo libro. L'altra storia è quella di Maria del Mattè, il cui nome mi è stato fatto da una storica ticinese alcuni anni fa. Lei aveva studiato la questione della persecuzione delle streghe e degli stregoni in Valle di Blegno e c'era questa vicenda di una ragazzina 14enne che per ragioni che anche qui non sto a spiegare è costretta a scappare da Ghirone, il suo villaggio in Valle di Blegno, e io immagino che scappi in Valle Maggia, che è il punto di partenza del libro da un punto di vista geografico. Scappi in Valle Maggia per cercare se stessa, per sfuggire anche alla paura di questi personaggi così violenti che hanno messo a ferro e fuoco la valle cercando streghe e stregoni. Parte da lì e i destini di Maddalena De Buzzis e di Maria del Mattè, anche questo è un nome che esiste, nel mio romanzo si incrociano, addirittura si confrontano e a un certo punto diventano nemica l'una dell'altra, senza volerlo, senza saperlo, con uno sviluppo finale, diciamo così, sorprendente.
Il confine tra stregoneria e santità lo si intuisce già dalle parole del Barnif che ci hai letto poco fa, è molto labile in realtà ed è uno dei punti centrali di questo romanzo.
Sì, questa è un'idea di base su cui ho costruito il libro. Questa tensione incredibile tra santità e perdizione che in realtà sono due aspetti possibili molto vicini. Io dico sempre che è questione di millimetri, essere santa o essere strega. E non lo dico solo io. Se uno va a leggersi i manuali di santità, si chiamavano così, del 600, scopre che in fin dei conti i fenomeni soprannaturali attribuiti alle sante o alle streghe sono esattamente la stessa cosa, ma interpretato in modo diverso. E mi spiego. In pratica le sante celebrate sono quelle dell'estasi, no? E quindi l'estasi era considerato un fenomeno in cui l'anima si stacca dal corpo per andare dove? Per andare in paradiso, per incontrare Dio, la Madonna, i santi, gli angeli, torna nel corpo e a quel punto la persona che ha vissuto l'estasi ti racconta che cosa ha visto, che possono essere visioni celesti, può anche fare delle previsioni terribili, profetiche. Può dire a uno guarda che stai per morire, può dire all'altro pentiti, convertiti. E questa è la santa. La strega cosa succede? La stessa identica cosa nel senso che l'anima si stacca dal corpo ma non va in paradiso, va metaforicamente all'inferno, cioè incontra il demonio o incontra i demoni e lì c'è tutto l'immaginario del sabba, della messa nera. Ovviamente se uno legge gli atti dei processi tutto questo sembra reale. Voi vi siete incontrati attorno al fuoco, c'era il demonio che aveva gli zoccoli, che aveva le corna, che aveva un pentolone dove buttava i bambini e vi faceva schiacciare il crocifisso, eccetera, eccetera. Mentre è molto chiaro anche dai manuali di santità del 600 che avevano già chiara l'idea che si trattava di un fenomeno interiore e non esteriore, almeno a livello accademico, a livello alto. Quindi voi capite che una donna si stacca l'anima dal corpo, dove va, va. Ma il punto di partenza è il medesimo, è quest'idea dell'anima che si stacca dal corpo. E allora ho immaginato le mie protagoniste che possono essere lette contemporaneamente sia come sante sia come streghe, perché hanno un loro carisma, perché hanno dei momenti in cui la gente ritiene che siano sante oppure che siano streghe, proprio per le stesse identiche caratteristiche di distacco del corpo dall'anima e di, diciamo così, visione del mondo da una prospettiva che è quella dello spirito e non quella della carne.
È anche una prospettiva, Carlo Silini, dalla quale si osserva la donna, la si giudica e la si considera in fondo anche un po' come un oggetto. E in questo senso anche la prospettiva, diciamo, positiva delle sante vive, come racconti nel romanzo, può essere tutt'altro che comoda da interpretare e da vivere. La donna oggetto, tu prima all'inizio della conversazione parlavi di femminicidio, di abusi domestici, riportandoci alla nostra attualità. È una nostra attualità che tu in fondo filtri e fai lavare nel catino del tempo, in fondo.
Sì, beh, mi piace molto questa immagine, una purificazione nel catino del tempo, ma è anche una presa di coscienza del fatto che se uno legge anche le norme del vivere civile che erano fissate negli statuti dei borghi a quell'epoca, ma già nel Medioevo, vede chiaramente che la posizione della donna è inequivocabilmente subordinata all'uomo. E se uno legge i testi delle predicazioni, questa idea che la donna è labile, che è fragile nei confronti del male, che in fondo continua ad incarnare la Eva tentatrice che induce al peccato e all'errore Adamo, l'uomo, permane. C'è una grande predicazione per cui lo stigma dell'inferiorità anche morale della donna resiste molto a lungo nel tempo. Questa è una chiara ingiustizia di cui per fortuna la Chiesa Cattolica ha anche chiesto scusa negli ultimi decenni, in particolare nel Giubileo del 2000, però è rimasta ed è rimasta anche nella mente di tante persone, cioè non dobbiamo dimenticare questo fatto. Allora, in contrasto con tutto questo ci sono queste sante, no? Quasi una sorta di rivincita nella santità della donna che invece porta con sé il fardello del peccato e della tentazione. Anzi, rafforza quest'idea di santità, perché proprio lei che è più fragile, che è più preda del demonio e degli spiriti negativi in questa visione, può in realtà trasformarsi nell'ancella purissima che ti annuncia le verità di fede. Da notare che alla fine del 600, e forse anche all'inizio del 700, ci sono stati molti processi a queste sante vive, perché ci si è resi conto che in fin dei conti, poverine, molte erano ancora manipolate dagli uomini, cioè dai loro confessori maschi, che le utilizzavano come una sorta di specchietto delle allodole per dimostrare in chiave antiprotestante il potere dei padri confessori, della confessione, della guida spirituale su queste anime perdute. Ecco, Maria del Mattè nel romanzo Le Ammaliatrici è una figlia di peccatrice che qualcuno tenta di redimere e di renderla una specie di superstar della spiritualità. Poi, che ci riesca o meno, ve lo lascerò scoprire.
Una questione centrale nei tuoi tre romanzi, incluso ovviamente Le Ammaliatrici, è proprio la presenza dell'elemento religioso e della dimensione religiosa in cui le vicende in fondo sono calate. E allora mi permetto qui di ricordare un dato tuo biografico, che alle spalle hai degli studi in teologia, questo che ti ha sicuramente favorito nella ricostruzione di questo ambiente secentesco così legato ai processi di stregoneria e all'inquisizione. È una religiosità però che si confonde con il soprannaturale talvolta, e dove la lettura del mistero divino è affidata al popolo, al popolino, e a un popolo di pieno 600, come dicevo, lo stesso popolo è lo stesso secolo dei Promessi Sposi del Manzoni, lo ricordavi tu. Il tuo occhio però, rispetto a quello del maestro Manzoni, mira ad altro, ci sono differenze sostanziali.
Diciamo che io rispetto al Manzoni ho lo svantaggio di non essere nessuno, ma ho il vantaggio di essere nato qualche secolo dopo. E quindi ho una visione molto più secolarizzata e laica di quella realtà, e mentre Manzoni postula il trionfo della provvidenza in mezzo al male, io ho una lettura un po' più disincantata, se vogliamo, fermo restando che io sono una formica e lui è un monumento, ecco, su questo non facciamo paragoni.
Ma non è nemmeno questa la questione.
No, però la visione è diversa, la mia è una visione che è più storicizzata della religiosità del 600, quindi forse meno, tra virgolette, ideologica di quella del Manzoni, in cui mi rendo conto che non esisteva neanche un'idea di ateismo nel 600 nelle nostre terre, nessuno non credeva in Dio. erano rarissimi, sì, c'erano forme di ateismo a Venezia, nei grandi centri, nei salotti, però in realtà la gente comune credeva a Dio e credeva al diavolo. E non aveva un'istruzione di base né scientifica, chiamiamola così, né filosofica, né teologica, per distinguere che il diavolo in realtà è una entità molto inferiore anche come potenza, tra virgolette, a Dio. C'era il Dio del bene, che era Dio, era il Dio del male, che era il diavolo, una visione molto manichea che si è prolungata fino ai nostri giorni, perché perdura in realtà, e in cui la superstizione si intreccia molto spesso con la predicazione. Dobbiamo renderci conto che è stato proprio nella Controriforma, in quel periodo lì, dalla fine del Cinquecento in avanti, che la gente è stata alfabetizzata. Ed è stata alfabetizzata dai preti. Cioè le prime scuole nel Canton Ticino, nell'attuale Canton Ticino, sono state create nelle canoniche. E questa alfabetizzazione comprendeva anche la catechizzazione. Noi avevamo un clero molto perduto da questo punto di vista, anche dal punto di vista etico. Avevano le concubine, ci sono un sacco di cronache delle visite pastorali dei vescovi di allora, scandalizzati per i costumi dei preti. Ora, che religiosità è? È la religiosità del popolo, diciamolo pure, senza una cultura di base che abbiamo noi oggi. E quindi con tutto il bene e con tutto il male, una grande fede, una grande forza, una grande ispirazione tratta dagli angeli, dalle madonne, dalle cappellette che si vedono nelle nostre valli e dove la gente si inginocchiava e si inchinava, perché lì c'era una potenza che lo sorreggeva. Qualcosa che noi oggi abbiamo completamente perduto. Però c'era. Per qualcuno è ancora così, sempre meno persone. E il passaggio, anche lì, la sfumatura tra la religiosità sana, teologicamente sana, e la superstizione è sempre questione di un attimo. Ci sono delle tradizioni anche religiose legate alle chiese che secondo me sono a un soffio dalla superstizione.
C'è un altro elemento che possiamo far risalire al Manzone, i Promessi Sposi, che figura nei tuoi libri, nelle Ammagliatrici, ed è il tema della giustizia, in fondo, il tema della giustizia che corrisponde anche a questo tipo di religiosità. Però si parla tanto e si scrive tanto di violenza istituzionale, quella che oggi definiremmo così. Ci sono gli inquisitori, i poveri cristi come il Barnif, le donne sante streghe come Maddalena de Buzis e Maria del Matè.
Sì, il tema della giustizia è fondamentale, perché noi non ci siamo veramente resi conto, non ci rendiamo veramente conto di cosa significa la giustizia oggi e che cos'era una volta. Intendiamoci, esistevano teoricamente gli strumenti perché un uomo o una donna che subivano un torto potessero rivendicare una giustizia per loro. Però prendiamo ad esempio il caso dei nostri territori come Baliaggi. Voi dovete immaginare che i balivi, che venivano dalla Svizzera interna, restavano in carica 2 anni. Venivano qui perché così si facevano un po' di esperienza, poi tornavano magari a Zurigo, a Basilea, a Friburgo e andavano avanti con i loro affari. Una specie di bagno, di immersione nei territori assoggettati, territori poveri. Qui si soffriva la fame. Qui si soffriva la fame. E allora dovete immaginare che anche il balivo voleva trarre qualche vantaggio economico da uno spostamento fuori dalla propria città, immaginate, dalla Zurigo seicentesca, quindi ricca, a scendere in Valle Maggia, per esempio, o in una valle sperduta, cosa ci guadagni? E non ci guadagni niente, perché non c'è oro, non ci sono ricchezze particolari, non puoi chiedere chissà quali decime alle persone che vivono sul territorio. Su cosa guadagni? Sulla giustizia. E allora, come purtroppo spesso avviene o avveniva, chi aveva i soldi si pagava, ecco, uno, che ne so, rubava un cavallo, una mucca, una pecora, se aveva i soldi andava dal balivo, pagava, questo ovviamente non è che viene detto, ma è abbastanza, purtroppo era abbastanza risaputo, e se ne andava via libero. Il poveraccio magari finiva impiccato a un albero o torturato, eccetera. E non dobbiamo dimenticare che, per esempio, nel campo proprio della stregoneria, l'uso della tortura era sistematico. E sotto tortura io sfido chiunque a resistere a non confessare qualsiasi cosa. Ecco, noi abbiamo avuto una mutazione del senso della giustizia, degli strumenti, per esempio, ecco, legato anche alla stregoneria. il fatto che a un certo punto si sono resi conto che ci vuole una prova del reato, che non basta il pettegolezzo del paese a dire che il signor Massimo Zenari ha fatto morire col malocchio il vicino di casa. Ci vorrebbe qualcosa di più probante. Beh, questa è una maturazione, una consapevolezza che, per esempio, in Vaticano è giunta verso gli anni 30 del 600, ma ora che è stata codificata, per esempio in un manuale del Cardinal Scaglia, che è molto famoso, e da altri, ed è entrata nelle corde della popolazione, è passato un bel po' di tempo. Quindi per molto tempo si è andato avanti a processare persone, condannarle, torturarle, senza delle prove, o meglio, senza quelle che oggi noi considereremmo delle prove reali, ma in base a voci, superstizioni, gelosie, in base anche ai soldi di una persona, perché se uno poteva pagare se la cavava magari con qualche strappo di corda e un po' di prigione e via. Se uno non poteva pagare finiva vittima purtroppo di un sistema che era iniquo, sicuramente non giusto.
Carlo Silini, lo abbiamo capito, lo sa bene chi ha letto i tuoi primi due lavori, ti basi molto, oltre l'invenzione letteraria, sulla ricerca d'archivio, sul lavoro sulle fonti. Però prima ho parlato di tragicomico, introducendo la lettura che ci hai fatto. Ebbene, l'elemento comico, vorrei che tu ci dicessi qualcosa su questo aspetto che a me pare davvero importante, importante quasi quanto la ricostruzione storica in realtà.
Sì, beh, diciamo che faccio fatica quando leggo un romanzo storico, ma anche un romanzo che non sia storico, faccio fatica ad accettare una visione unilaterale della realtà. Anche nei momenti più tragici, secondo me, e lo vediamo anche adesso con la pandemia, per esempio, ci sono degli aspetti molto divertenti della vita, comici, e mi sembra che il paradosso, per esempio, la grossolanità, l'ironia, il sarcasmo ci accompagnino sempre nella vita. A volte sono dei cari amici, altre volte invece ci danno fastidio. Ma trovo molto bello chi sa ridere in qualsiasi situazione. Il Barniff è uno di questi personaggi, incarna un po' un'anima popolaresca e teatrale che si può vedere in certi teatri popolari, che abbiamo anche qui in Ticino, in Mendrisiotto, la compagnia comica ha fatto ridere per molti anni, adesso ci sono degli Emoli anche nella RSI, ed è bellissimo vedere che si possa ridere anche delle cose più difficili. L'elemento comico poi in realtà può essere addirittura istituzionale. Nel libro Le ammaliatrici io ad esempio racconto in modo molto particolare la vicenda dell'Accademia dei Facchini della Valle di Blenio, che uno pensa, ma cos'è, una corporazione, diciamo così, lavorativa? No, non è che raggruppava i facchini che lavoravano a Milano e che quindi venivano dalla Valle di Blenio. Raccoglieva in realtà un gruppo di intellettuali burloni, colti, molto colti, artisti raffinatissimi, tra cui questo Giampaolo Lomazzo, tra cui il figlio di Bernardino Luini, che ha affrescato le chiese anche qui da noi, grossi personaggi che avevano una visione molto più carnascialesca della realtà. E addirittura, invece che trovarsi nei salotti dove di solito si trovano gli intellettuali, o oggi nei salotti televisivi o sui social, dove si trovavano? Nelle osterie. Veneravano Bacco, veneravano Venere, evidentemente, bevevano, cantavano, creavano anche dei contenuti narrativi goliardici. C'è una raccolta di scritti che si chiama Rabisque, che è stata curata da questo Giampaolo Lomazzo alla fine del Cinquecento, che è stato uno dei grandi personaggi dell'Accademia dei Facchini della Valle di Blenio realmente esistita, e che era questo gruppo di intellettuali a Milano che scimmiottavano la lingua, il dialetto dei facchini della Valle di Blenio anche nelle loro composizioni poetiche, che erano composizioni dei veri inni all'amore carnale, ai tradimenti, alla crapula. Ecco, allora, questo aspetto un po', io penso ai teatri buffi di Dario Fo, eccetera, questa lettura intelligente, dissacrante, ridanciana dalla realtà, accompagnava poi questi momenti tragici che erano i processi alle streghe, che era la controriforma a Milano. La Milano controriformista era molto rigida, era molto severa. D'altra parte doveva tirarsi su anche dagli anni della peste, per esempio, e da quella peste che temevano più di tutti gli ecclesiastici, che era l'infiltrarsi della eresia protestante. E quindi c'erano tutti questi elementi, c'era la violenza istituzionale, c'era una fede profonda, c'erano anche personaggi di grande carisma morale che quindi aiutavano i poveri, i papi Franceschi di allora, le madre Terese di allora, c'erano da noi. C'era tutto un mondo a Milano di pisti, tutti che si occupava degli scarti della società e lo faceva realmente. C'erano anche però questi signori che se la ridevano, che si ritiravano in osteria e ridevano di questa realtà. Ecco, ho voluto portare una traccia di questo nel mio libro e ho anche creato alcuni personaggi, in particolare incarnati dal Barniff nel libro, anche per far ridere, perché la realtà comprende anche una risata quando tutto va male.
Carlo Silini, grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie mille Massimo e buona continuazione.
Carlo Silini, al quale dobbiamo Le ammagliatrici, romanzo che chiude la trilogia comprendente Il ladro di ragazze e Latte e sangue, tutti editi da Gabriele Capelli di Mendrisio.